E senza soluzione di continuità, perché siamo, è tardissimo, non è neanche uno stacchetto, ci catapultiamo in Marocco. E il motivo per cui abbiamo Fadwa al microfono, al telefono, è che c'è stata un'iniziativa, Free Morocco Prisoners, il 20 di questo mese, due giorni fa. E adesso facciamo parlare Fadwa prima di questo e poi della situazione della repressione in Marocco. Ci senti?
Sì, bene. Ci sono, ciao. Okay,
ciao. Allora, ci puoi parlare di questa iniziativa, di come è andata anche?
Beh, allora introduco un attimino che cos'è Sirac, sì. Velocemente, certo. Questo movimento che è nato l'anno scorso, alla fine di ottobre, e, è nato nel nord del Marocco, nel Rif, che è una zona che tradizionalmente è stata abbandonata dallo Stato, sia a livello economico che a livello sociale, che proprio anche solo a livello di inclusione, perché queste persone si rivendicano un'origine che è quella Amazigh, che è una berbera, una tradizione culturale, identitaria, che non nega di essere marocchini, ma che rivendica appunto questa identità. Quindi questa regione appunto è stata un po' abbandonata. Nell'ottobre del 2016 sono nate parecchie manifestazioni dopo che Mohsen Fikri, un venditore di pesce, gli è stato sequestrato il pesce, gli è stato buttato nella spazzatura, lui si è gettato per recuperarla. Peccato che questa non era spazzatura, era un camion trita cose, e ha tritato Mohsen Fikri. Da lì appunto è un anno quasi che ci sono manifestazioni vaghe, cioè ci sono delle ondate, dei periodi in cui queste manifestazioni sono un po' più partecipate, c'è più attenzione, periodi in cui invece non c'è. E la ragione per cui non c'è è che ovviamente lo Stato e il regime cerca di nascondere quello che sta succedendo, di non farne parlare a livello internazionale. E quindi noi a Torino, insieme, io sono marocchina di origine, insieme ad altri ragazzi, sia marocchini che italiani, insomma, abbiamo deciso di voler sensibilizzare sia i marocchini in Italia che gli italiani a questa drammatica situazione. Quindi già quest'estate avevamo fatto un'assemblea pubblica a Torino per parlarne, e poi il nostro gruppo ha deciso di fare una campagna online da lanciare, che abbiamo lanciato appunto qualche giorno fa, il 20 settembre. Il 20 per noi è un simbolo, è un numero anche un po' simbolico, perché nel 2011, durante la primavera araba marocchina, il movimento 20 febbraio è stato il movimento che ha portato avanti la primavera araba in Marocco. L'ultima grandissima manifestazione di Sirac in Marocco è stata il 20 luglio, e quindi il 20 settembre abbiamo pubblicato su diversi social, e grazie anche al supporto di diverse realtà, un appello a sostegno del movimento e soprattutto in difesa dei prigionieri politici, che adesso sono ancora più di 200, sono 215 circa, tantissimi minori. Il leader del movimento, Zefzefi, tra gli altri, è ancora imprigionato, non si sa ancora quando sarà il processo, e quindi appunto abbiamo voluto sensibilizzare, puntare un attimo l'attenzione su questa situazione, su questi prigionieri politici, molti dei quali, tra l'altro, è stato pubblicato la settimana scorsa, il 5 settembre, un report da Human Rights Watch che denunciava il modo in cui queste persone erano state arrestate, che spesso sembra più un sequestro che un arresto. Queste persone che il nord del Rif, cioè il Marocco è molto grande, queste persone che sono state arrestate nel nord e immediatamente portate a Casablanca, e da Hoseima a Casablanca sono tipo 12 ore di macchina. Immaginate i familiari appunto che vedono sparire nella notte il proprio figlio, il proprio marito, eccetera, portato a 15 ore di distanza e senza niente, cioè di solito i detenuti hanno almeno i diritti, no? portarsi qualcosa dietro, uno spazzolino, queste cose, niente.
L'accusa Nessun che viene diritto. Mossa a queste persone arrestate è di attentato alla sicurezza dello Stato, no? Come...
Dipende, ognuno ha un'accusa diversa e quella più pesante è questa. I più pericolosi fra quelli che sono stati arrestati sono accusati di questo. Jeff Zaffi, il leader del movimento, è accusato di questo.
E a questo proposito...
È un'accusa che sì. Si utilizza molto spesso.
Ti volevo chiedere come, dal tuo punto di vista, si può legare appunto, come dire, la protesta nata nel RIF ai più ampi e generali aggiustamenti strutturali a livello in particolare economico che sono avvenuti nei mesi, negli anni passati e stanno avvenendo nel contesto marocchino.
Beh, sono molto legate a queste due cose perché, guarda, il re ha fatto recentemente a fine agosto un discorso molto duro, per esempio, in cui diceva che la responsabilità, cioè il Marocco non sta andando bene, la responsabilità è di tutti i politici e cittadini, l'unica cosa che sta andando bene è il settore privato e la polizia, le uniche due cose che ha difeso e che ha detto il settore privato e la polizia, che il settore privato perché il Marocco sta portando avanti una politica ultra neoliberale, nella quale cerca di mostrare un'apparenza democratica in modo da poter attirare il massimo di investimenti nel settore privato, abbandonando completamente quelle che sono le richieste di Chirac, ma anche della maggior parte della società, cioè della società civile marocchina, sono quelle di investire invece nella sanità e nell'istruzione, cosa che invece non solo non sta facendo, ma sta facendo assolutamente il contrario, perché la direzione che sta prendendo è quella della privatizzazione dell'educazione. C'è un progetto di riforma legislativa in cui prona appunto ad una maggiore privatizzazione del settore dell'istruzione. Quindi è assolutamente legato, il re vuole il privato, vuole una politica ultraliberale, non vuole investire nel sociale, vuole abbandonare quella che è il disagio sociale o comunque lasciare che si aggiusti da solo, perché il suo interesse è quello di attirare investimenti dall'estero dai paesi occidentali.
Certo, molto chiaro. E se volevi ancora appunto magari soffermarti proprio sulla situazione specifica del RIF, appunto invece all'interno di questo quadro che hai delineato adesso in modo molto chiaro, le politiche di marginalizzazione di cui tu hai già parlato all'inizio hanno prodotto, leggevo in un articolo uscito su questo sito Il Caffè Geopolitico, un tasso di disoccupazione del 21% in questa regione, più del doppio del resto del paese. Come dire, sì, se vuoi dare un quadro appunto della situazione socio-economica di questa regione.
Appunto, come dicevo all'inizio, questa regione è storicamente stata abbandonata e marginalizzata sia dal punto di vista delle politiche sociali. Il tasso, come dici tu, di disoccupazione è altissimo, in realtà poi le persone devono mangiare, quindi come la persona, come Mohsen Fikri che è morto appunto nell'ottobre del 2016, la maggior parte delle persone si lancia nel settore informale, quindi un livello di precarietà che è grandissimo e non hanno nessuna protezione, si devono arrangiare così. Questa è la situazione, tra l'altro il RIF è anche la zona cioè all'interno del RIF c'è il Ketama, che è molto famoso per la questione delle coltivazioni di marijuana. Questa è una delle loro prime fonti di entrata economica. C'è una sorta di accordo non scritto per il quale se loro fanno i bravi il re gli lascia coltivare, visto che, ripeto, questa è la prima fonte di entrata economica. Se loro non fanno i bravi, invece, il re manda la propria polizia a distruggere tutti i campi, in modo da distruggere l'ingresso semestrale, diciamo, economico di numerosissime famiglie. Non ha intenzione di investire in questa zona e quello che invece chiedono i manifestanti dei RIF sono proprio delle richieste molto specifiche, non è che chiedono la libertà, il cambiamento istituzionale del regime, no, le loro richieste, le loro rivendicazioni sono a carattere sociale e economico. Vogliono maggiore investimento all'interno dell'istruzione, vogliono potenziare l'ospedale che c'è, perché purtroppo nella regione del RIF c'è un più alto tasso a livello marocchino di cancro, quindi vogliono potenziare il reparto di oncologia, anzi no, scusami, creare un reparto di oncologia, perché per ora non c'è, e richieste di questo tipo, molto specifiche. A queste richieste il re non ha mai risposto, ha risposto ai movimenti, ma non alle richieste.
Ti volevo ancora chiedere un tuo commento invece sul ruolo del movimento Giustizia e Spiritualità all'interno di queste proteste, dal tuo punto di vista. Siccome su questo appunto nei giornali magari invece mainstream si legge di tutto e di più, una tua analisi più situata sicuramente.
Ma che cosa intendi? Giustizia e Spiritualità, dici il partito?
Sì, questo, sì, esatto, questo viene definito movimento, ma probabilmente è un partito proprio con tutti i canoni di matrice islamista che appunto aveva chiamato...
È il partito al potere, ma guarda, il Marocco, questo è un discorso un po' complesso perché si entra all'interno delle dinamiche politiche che ci sono in Marocco. Diciamo che dal mio punto di vista il Marocco è una monarchia assoluta, nel senso che è vero c'è un Parlamento, c'è una Costituzione, ma la Costituzione per essere applicata ha bisogno di leggi. La Costituzione è stata cambiata nel 2011 e molte delle leggi che avrebbero dovuto mettere in pratica la Costituzione non sono state codificate, quindi il re fa un po' quello che gli pare. La cosa, un esempio pratico per giustificare quello che dico, è che questo partito al potere, il capo di Stato Ben Kiran è stato eletto, ha fatto un mandato e mezzo, dopodiché ha avuto un pochino di... stava acquisendo troppo potere e il re ha semplicemente lo ha tolto dal governo, ha messo un altro al suo posto, cosa che non è in un qualsiasi processo democratico non si può fare, anche un re viene e toglie un presidente anche se non ci piace questo presidente. Questo partito, quindi, cioè questo per giustificare il fatto che questo partito è assolutamente cooptato al potere, al regime, è un islamismo moderato che fa comodo al re, perché in questo modo riesce a toccare le persone che sono più sensibili a livello dell'Islam, e tutti lo stanno diventando, visto che l'Islam politico ormai sta diventando la regola, e dall'altra parte però permette a questo partito di non diventare troppo islamista, di rimanere sempre controllato. Il movimento Chirac, ovviamente molta maggior parte delle persone sono musulmane, ma una cosa che è successa molto interessante è che il leader del movimento, Zefzafi, perché è stato arrestato? È stato arrestato perché ha deciso di riappropriarsi, insomma, di un Islam più popolare, di un Islam intimo, e di denunciare la connivenza fra l'Islam, fra la religione e la politica, cioè la strumentalizzazione dell'Islam politico, entrando in una moschea mentre un imam stava facendo un discorso, una preghiera, in cui denunciava Chirac proprio nel nord. Lui è entrato, ha preso il microfono e ha denunciato la connivenza fra i servizi segreti e appunto le moschee e soprattutto il partito di Giustizia e Sviluppo.
Perfetto.
Quindi sì. Ti ringrazio. Molto teso, diciamo, come situazione.
Sì, è complessa e tesa e ti ringraziamo molto di appunto aver sicuramente dato uno sguardo differente rispetto al poco o niente che si legge innanzitutto, ma quel poco o niente che si legge sui quotidiani mainstream spesso è molto fuorviante, quindi sicuramente è stato molto prezioso il tuo contributo e ti ringraziamo molto. Magari ci sarà anche occasione di risentirci. Alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao.